Buon venerdì, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Il 20 maggio 1875 a Parigi venne firmata la Convenzione del Metro, un trattato internazionale che ha portato alla nascita del sistema metrico decimale che ben conosciamo. Quest'anno dunque si celebra il 150esimo anniversario di questa importante ricorrenza che ha dato vita a un sistema di misura unico e universalmente riconosciuto. Oggi parleremo dunque di questo poco conosciuto traguardo tra scienza, curiosità e utilità nella vita quotidiana. Noi usiamo regolarmente i dati di misurazione, gli strumenti, probabilmente in automatico senza porci grandi domande. Sarà però già capitato a tutti, anche a voi, magari di trovarvi davanti a dei dati riportati in pound, in libbre, in miglia. Ed ecco che le trasformazioni hanno sicuramente complicato un pochettino la vostra vita. Allora vi sarete chiesti: ma perché non possiamo utilizzare tutti gli stessi criteri e le stesse misure? Ne parliamo oggi con il nostro ospite Luca Comazzi, ricordo, divulgatore scientifico. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta e buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Ecco, 150 anni, un traguardo che noi più non conoscevamo probabilmente, però forse non abbiamo mai pensato anche a questo, che a un certo punto si è dovuto cercare delle convenzioni uguali un po' per tutti i paesi. Parliamo del 1875.
E meno male che è stato fatto, perché oggi giustamente dicevi tu, andare negli Stati Uniti è uno shock, perché vedi i limiti di velocità in miglia, vedi i pesi delle merci nel supermercato in libre e non ti ci raccapezzi. Ma pensate che 150 anni fa il luganese che decideva per un lungo e pericoloso viaggio andare fino a Como all'estero, poi si trovava delle unità di misura completamente differenti a Como. Quindi, per esempio, la stoffa comprata a Lugano era misurata in braccia, ma il braccio usato per misurare la stoffa a Como aveva un'altra lunghezza, quindi non ci si trovavi con i pesi e le misure. È rimasto il modo di dire andiamo a braccio da allora, proprio per indicare che in realtà era una cosa un po' approssimativa. Per i pesi c'erano le once in Ticino da circa 2,75 kg, 32 once valevano una grossa, quindi anche qui era persino difficile fare le moltiplicazioni e le divisioni, no? Un po' come adesso se qualcuno si chiede quanti secondi ci sono in un anno, è un bel problema, bisogna tirare fuori la calcolatrice. Ecco, succedeva con tutto, con le lunghezze, con i pesi, con i volumi. Lo standard, dicevamo, la Confederazione lo firmò esattamente 150 anni fa, diventò uno standard per tutta la Svizzera, quindi molto importante anche per chi all'estero non ci andava, nel gennaio del 1877, quindi un anno e mezzo dopo.
Beh, in Svizzera hanno cominciato ad utilizzare più o meno le stesse misure dappertutto, come nel resto dell'Europa. Tutti lo sappiamo che per esempio il Regno Unito è sempre un po' un'isola a sé.
Il Regno Unito è un'isola, vuole fare l'isola, l'ha dimostrato la Brexit, ed è rimasto con il vecchio sistema sino a pochissimi anni fa. Quelli di noi che hanno qualche capello bianco in testa se lo ricordano bene, quel passaggio fu l'ultimo in Europa. E il Regno Unito sino ad allora usava il sistema imperiale di epoca vittoriana, galloni, libbre, tutte queste cose qua, miglia. Tra l'altro vale la pena di ricordare che gli Stati Uniti, che tutt'oggi usano quel sistema, non usano il sistema imperiale vittoriano, ma usano un sistema detto tradizionale statunitense, che è pre-vittoriano, tant'è che per esempio il loro gallone, che è la quantità, quello che usano al posto del litro, la quantità di volume, è diverso dal gallone del Regno Unito.
Beh, diciamo che magari i più giovani, che sono abituati a misurare tutto anche in altri sistemi, perché ormai la computerizzazione ci facilita i lavori, a volte non devono nemmeno più porsi domande su pesi, misure, trasformazioni. Lo sappiamo benissimo che anche il semplice metro a volte viene abbandonato, perché adesso con questi sistemi, con questi puntatori laser, si riesce ad andare andare da A a B ed avere immediatamente sul display la misura senza nemmeno doversi, tra virgolette, sporcare le mani.
Assolutamente. Così come il GPS ci ha cambiato a tutti quanti la vita, anche qui se lo ricordano bene quelli che hanno qualche capello bianco in testa, che difficoltà era una volta andare in giro con la cartina proprio fatta di carta per cercare di capire dove eri e qual era la direzione giusta per andare dove devi andare, come dicevano Totò e Peppino in un famoso film. E invece la comodità che abbiamo adesso col GPS, che ci dice con una precisione, ricordiamolo, di qualche decina di centimetri, nel caso migliore, esattamente dove siamo, a che distanza ci troviamo dalla nostra destinazione.
La convenzione di cui abbiamo parlato, la convenzione del metro, è stata sottoscritta tra l'altro da 17 stati e appunto ha fissato le basi per un sistema di misurazione internazionale, in particolare per la definizione del metro e delle sue derivate, quindi misurazioni importantissime.
Esatto. Nel frattempo, poi, dal punto di vista degli scienziati, lo standard è cambiato, perché nel 1800 il metro era definito da un oggetto fisico che venne fatto in una copia unica, poi copiato e una copia data a ciascuna delle nazioni firmatarie. Stessa cosa per il chilo, c'era un cilindro fatto in un metallo raro, di modo che non fosse particolarmente sensibile ai cambiamenti, per esempio, di pressione. Però oggi invece sono tutte unità che sono state ridefinite sulla base di unità fisiche, per esempio la velocità della luce, ma che sono rimaste immutate nella pratica. Quindi il metro è sempre un metro, il nostro metro è lo stesso metro del 1800.
Io ricordo i nostri numeri di telefono 0848 030808 se volete telefonare, 076 321 1113 se invece volete scriverci, porre qualche domanda. Tra l'altro esiste anche un museo della bilancia, una curiosità, si trova a Campo Gagliano in Emilia Romagna vicino a Modena, per cui magari anche una curiosità. Se vi trovate da quelle parti, vi interessa l'argomento, potete andare e trovare delle attività davvero molto interessanti e gustose sul tema.
Sì, un'altra curiosità che io trovo gustosissima è il motivo per il quale gli Stati Uniti a tutt'oggi non usano il sistema metrico decimale. Loro furono i firmatari di quel famoso accordo di cui stiamo parlando, di cui stiamo festeggiando i 150 anni. Ma si erano mossi addirittura prima. Già nel 1793 l'allora presidente Thomas Jefferson chiese un inviato dalla Francia perché si facesse consegnare copie delle unità di misura standard, come il famoso cilindro che dicevo poco fa in iridio da un chilo. Quel che successe però è che la nave con quel poveraccio venne travolta da una tempesta, abbordata dai pirati, le unità campioni finirono in mare e l'inviato finì sui giorni in schiavitù in un'isola dei Caraibi. Il Congresso ci ripensò parecchi anni più tardi e legalizzò l'uso del sistema metrico con una legge nel 1866, ma quella legge si dimenticò di renderlo obbligatorio e quindi da allora il sistema metrico decimale è quello che per legge bisognerebbe usare negli Stati Uniti, ma nessuno lo usa perché sono abituati a usare il sistema precedente. Il ministro Thomas Mendenhall nel 1893 emise un ordine che rendeva il sistema metrico di uso ufficiale nella nazione e ridefiniva le unità di misura usate fin là in funzione del sistema metrico decimale. Se avete mai sentito dire che un pollice sono 2,54 centimetri, ecco, sono esattamente 2,54 centimetri, non è un'approssimazione, perché è definito in quel modo. Prima c'era un altro standard leggermente diverso, ma lo cambiarono in quell'occasione. Però anche quella volta non lo resero necessario.
Beh, comunque è interessante vedere come alla fine, soprattutto all'inizio, si usavano parti del corpo per le misurazioni, il pollice, il piede. Il problema è che non tutti hanno le stesse misurazioni per i loro arti.
Esatto, originariamente le unità di misura erano proprio quelle del corpo. Scusate. E quindi, per esempio, anche in Svizzera si usava sicuramente il piede. Il cubito sarebbe la distanza che abbiamo tra la mano e il gomito, quindi un po' più del braccio, che è soltanto una porzione di questo. Nella Svizzera interna però la lunghezza si misurava in aune, e quindi lo svizzero ticinese che parlava con lo svizzero un poco più a nord aveva delle grosse difficoltà.
Qualcuno ci scrive: è stato molto divertente andare negli Stati Uniti e vedere realmente quanto è grande il gallone. Un conto è leggere le misure sulla carta, un altro conto è andare al supermercato e vedere questi bottiglioni enormi pieni di latte piuttosto che di succo d'arancio e vedere scritto che si tratta di un gallone.
Vero, sembrano le nostre taniche della benzina. Sono enormi dal nostro punto di vista e ci viene da chiedere quanto diavolo facciano di colazione gli statunitensi per riuscire a far fuori quella quantità prima che il latte scada. Stessa cosa per il succo d'arancia.
Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlare di misure. Stiamo parlando oggi alla consulenza di misurazione insieme al divulgatore scientifico Luca Accomazzi. Proprio quest'anno cade un anniversario, si celebra il 150esimo anno da quando è stata firmata la Convenzione del Metro, cioè un trattato internazionale che ha portato alla nascita del sistema metrico decimale. Abbiamo parlato di metri a terra, Luca, le cose cambiano un po' quando si è in mare.
Sì, anche noi che usiamo, come detto, da 150 anni le unità metriche decimali, sentiamo spesso parlare, specialmente da quelli che in barca e in nave ci vanno spesso, di miglio nautico. Il miglio nautico è ancora molto usato oggi e c'è un motivo estremamente pratico. Se ci pensate, l'abbiamo studiato tutti quanti alle scuole elementari, un cerchio, una circonferenza completa sono 360 gradi. La nostra Terra, il nostro pianeta, è sferico e quindi se noi volessimo fare un giro completo attorno al pianeta Terra lungo tutto l'equatore, gireremmo di 360 gradi. I gradi sono a loro volta divisi in minuti, pezzi più piccoli. Ci sono 60 minuti d'arco in ciascun grado di circumnavigazione. Ecco, il miglio nautico è definito come esattamente la distanza che è necessario percorrere per fare un minuto di arco attorno al cerchio. E quindi è estremamente comodo perché dà al navigatore non soltanto una indicazione della distanza, ma anche una indicazione di quanto ci si sta muovendo sul pianeta Terra.
Qualcuno ci chiede quando appunto ci si affida alle app, comunque ai sistemi tecnologici per le misurazioni, quanto questi sono in realtà precisi.
E dipende da che cosa stiamo misurando, perché alcune cose sono facilmente misurabili in maniera oggettiva. Il chilo. Altre cose sono meno facilmente misurabili in maniera oggettiva. Pensate alla temperatura, no? Tutti noi siamo familiari con l'idea del malatino con il suo termometro in bocca. Il termometro perché ha quella forma lunga, lunga, lunga? Perché va a misurare la temperatura nella bocca del malatino o sotto l'ascella e la temperatura dall'altra parte, il più lontano possibile da quel punto lì. Ma inevitabilmente c'è un grado di imprecisione significativo. Il grado di imprecisione è molto meno importante sul peso, dicevo un attimo fa, ma anche lì non è una cosa così perfettamente scientifica. Tutti noi sappiamo, perché ce l'hanno detto gli scienziati a partire da quando l'uomo sbarcò sulla Luna, che sulla Luna noi pesiamo un sesto di quello che pesiamo qui, perché questo dipende dalla forza di gravità, la nostra massa è costante, il nostro peso no. Ma quello che non tutti sanno è che un umano adulto, una persona sui 70-80 kg, all'equatore peserà mezzo chilo in meno di quello che pesa qui. Perché? C'è la forza centrifuga. Quando siamo in automobile e facciamo una curva, ci accorgiamo di venire spostati verso l'esterno della curva. La stessa cosa succede all'equatore della Terra. La Terra gira, veniamo spostati verso l'esterno, lontani dal pianeta, pesiamo un pochino di meno.
Beh, comunque anche le nostre bilance sono abbastanza sofisticate, allo stesso tempo imprecise. Io non so se è mai successo anche alle altre persone, se vi capita di andare a casa di amici, parenti, magari vi misurate su altre bilance e pesate in maniera anche abbastanza diversa rispetto alla bilancia di casa. Quindi non, la domanda è, non dovrebbero essere tarate in una maniera da segnalare tutte lo stesso peso?
Sì, e però se ci pensate, questo è più importante per esempio per la bilancia da cucina: se metto 20 grammi di zucchero o se ne metto 25 fa una bella differenza, piuttosto che per le pesa persone. Il peso di una persona dipende da tantissimi fattori: sudo un pochino, perdo mezzo chilo, vado a casa, bevo un bicchiere d'acqua, riprendo il mezzo chilo. Beh, quello è un grosso bicchiere d'acqua, però ci siamo capiti. E naturalmente se passo in bagno, piuttosto che ci sono minimi cambiamenti costanti, per cui qualunque dietologo vi dirà che sì, insomma, chilo più, chilo meno, quel che conta. Ma le stesse app, se ci pensate, noi ci siamo sentiti qui alla consulenza 3 settimane fa, mi pare, e parlammo di app per la salute. Ci sono dei dispositivi che noi oggi portiamo al polso, oppure alcuni addirittura dentro al nostro stesso smartphone, che permettono di tenere traccia dei nostri parametri vitali. Anche quelli vengono calcolati in maniera un po' approssimativa. L'orologio che io ho al polso calcola il mio battito, ma potrebbe perdersene uno e chi se ne importa. L'importante è sapere che in questo momento ho 60 battiti al minuto e non 120. Se ne avessi 120 dovrei correre dal medico. La temperatura, stesso problema che dicevamo prima per il termometro. Eccetera.
La digitalizzazione ci porta più precisione, nel senso, proprio pensando alle bilance tradizionali dove veniva calibrato questo sistema tra peso, molle e poi c'era l'aghetto che segnava, rispetto a quella digitale del giorno d'oggi?
Sì, allora noi siamo ci sentiamo più tranquilli quando ci sentiamo in controllo dell'ambiente dove ci troviamo, per cui siamo assolutamente abituati a volere delle misurazioni precise. Pensate a un altro strumento grandemente impreciso col quale tutti noi abbiamo avuto a che fare: l'indicatore di quanta benzina ci è rimasto nel serbatoio. Come funziona questo attrezzo? Tipicamente c'è un galleggiante, tipo quello del WC, dello scarico del WC, dentro al serbatoio. Quando la benzina scende, una lancetta attaccata a questo galleggiante scende anch'esso, e quindi si ha un'indicazione, ma un'indicazione grossolana, perché se io sto marciando in salita, l'indicatore del livello di benzina è un po' variato rispetto a quello che succede se sto marciando in discesa. Le auto moderne fanno delle piccole magie per cercare di normalizzare questo valore. Chi si ricorda di aver guidato su auto di 30 anni fa si ricorda invece che una bella salita comportava immediatamente un aumento del carburante. E poi i serbatoi hanno delle forme irregolari, quindi è tutto molto approssimativo.
Qualcuno ci scrive che comunque fondamentalmente l'importante è pesarsi sempre sulla stessa bilancia per valutare un'eventuale variazione. Il peso in sé, anche se non è preciso, non ha così tanta importanza. Ha ragione.
Assolutamente corretto. Finisco il discorso per quanto riguarda le automobili. Non tutti sanno che le auto a benzina barano volutamente, lo vogliono fare, sono state costruite così. Quando voi uscite dal distributore, la lancetta del pieno di benzina tipicamente segna il 100%. C'è un software, perché le auto moderne sono dei computer con le gomme, c'è un software che fa apposta, bara, e vi lascia l'immaginazione di essere rimaste al 100% per un tempo molto più lungo della verità. Ovviamente voi cominciate a consumare carburante non appena vi allontanate dalla pompa di benzina, però la gente si disillude, si disinnamora della sua automobile se vede che il livello di benzina scende subito, per cui resta fermo al 100% per un bel po' di tempo, poi scende più rapidamente e quando si avvicina allo zero ricomincia a scendere lentamente, perché è un sistema per aiutare a fare benzina prima e non finire in riserva o addirittura senza carburante. Questo non succede con le auto elettriche, che vi danno sempre la percentuale esatta di carica della batteria.
Quindi tutto calcolato. Una volta sì, si diceva appunto comunque che il pieno sembrava non calare mai e poi tutto d'un tratto si arrivava in riserva.
È assolutamente voluto.
E sempre a proposito delle automobili, ci sono altri tipi di misurazione ai quali siamo molto legati, non per niente si controlla sempre la velocità, anche lì ci sono comunque dei margini d'errore.
Ce ne sono parecchi. Come funziona il contachilometri, ma anche il tachimetro, quindi il misuratore di velocità e il misuratore di quanti chilometri abbiamo percorso. In sostanza vanno a misurare quanti giri ha fatto uno pneumatico. Ecco, bisogna sapere che però l'auto viene tarata in fabbrica sulle dimensioni dello pneumatico che è stato montato dalla casa automobilistica, e questo pneumatico potrebbe non essere quello che io ho montato in questo momento. Ci sono delle automobili che accettano pneumatici di dimensioni diverse. Magari noi abbiamo pneumatici invernali con una dimensione di un pollice differente rispetto a quella del pneumatico estivo. E in questo caso la misurazione di tachimetri e contachilometri è grandemente imprecisa.
Quindi in teoria anche se lo pneumatico fosse un po' più sgonfio può cambiare il risultato?
Un pochino sì, anche quello. Tant'è che quando facciamo il cambio della gomma da invernale ad estiva, idealmente bisognerebbe anche andare a ricalibrare il sensore. Lo fanno in pochi per la verità.
Quindi potrebbe differire un pochettino la velocità che mi viene segnata, forse anche per questo che molto spesso quando vengono fatti i controlli stradali c'è comunque quel piccolo margine di tolleranza proprio per calcolare queste possibili differenze. E poi questo influirà anche sul conteggio dei chilometri percorsi alla
assolutamente
lunga.
Sì, proprio così.
Allora, qualcuno ci scrive: verissimo, all'inizio la benzina non cala mai, poi improvvisamente ti trovi a metà serbatoio. Invece abbiamo un ascoltatore che manda i saluti e si firma Gianni, che ci scrive un lungo messaggio dicendo: buongiorno, a parte le misure del Regno Unito, io sono un poco abituato perché ogni tanto sono in Irlanda, trovo che è complicato immaginarci cosa significhi una frana di 5 milioni di metri cubi come nel caso di Blatten. Sarebbe meglio indicare un volume cubico di 170 metri per 170 metri per 170 metri, tanto per farci una vera idea. Per esempio, questo è molto interessante, perché noi riusciamo quasi di più a figurarci, come sta dicendo il nostro ascoltatore, una misura visiva in metri, in chilometri, che non tanto in peso.
Vero, tant'è che un trucco del mestiere per quelli che provano a fare divulgazione scientifica, tra cui io sono l'ultimo degli ultimi, è quello di cercare sempre di fare dei paragoni. E se ci pensate, tipicamente trovate degli articoli che spiegano questo tipo di cose dicendo: quella frana pesava tot tonnellate, l'equivalente di 16 elefanti, piuttosto che come 45 vasche da bagno, come due volte il mar Mediterraneo. E in questo modo uno si fa un'idea un po' più, come dire, a pelle, sicuramente molto meno precisa, ma anche più comprensibile.
Ecco, e poi sempre lo stesso ascoltatore infatti afferma: per non parlare poi in astronomia, le cose si complicano ancora maggiormente a livello di immaginazione. Come facciamo a capire tra parsec, megaparsec? Cioè, a un certo punto, se si dice Voyager 1 partita dalla Terra nel 1977, dove si trova, sarebbe più facile dire a 48 anni di viaggio piuttosto che dire 23 ore luce. E insomma, queste velocità poco immaginabili per noi. Grazie mille Gianni per questo messaggio interessantissimo.
Sì, lo spazio è sterminato. Se avete visto quella foto della NASA piuttosto famosa che si chiama Piccolo Punto Pallido Blu, avete un'idea di quanto sia piccola la Terra rispetto all'immensità del cosmo, e per cui non possiamo usare i nostri semplici metri e anche i loro multipli, chilometro, megametro, nessuno ne parla, ma naturalmente mega, tera, i prefissi che siamo abituati a usare per i computer, no? Io ho un disco rigido da un terabyte, beh, esiste anche il terametro naturalmente, però è così tanto spazio che non lo usiamo quasi mai. E allora che cosa si fa? Si usa l'anno luce. La luce viaggia in maniera straordinariamente veloce, poco meno di 300.000 km al secondo, E quindi quando si parla di un anno luce si parla di una distanza spaventosa, di una distanza incredibile.
Beh, noi, come diceva l'ascoltatore, facciamo meno fatica a capire le misure che possiamo in qualche modo visualizzare o che conosciamo bene. È più difficile, noi siamo quasi impossibilitati a capire da sole una misura, per esempio, di calore. Certo, diciamo, è freddo, è caldo, scotta, è gelato, però non possiamo dare delle misure concrete.
Proprio così. E tra l'altro questo è un altro fenomeno molto umano col quale noi ci scontriamo. Pensate all'esperienza che avete quando ci sono 20 gradi. Siete a casa vostra, è inverno, ci sono 20 gradi, ve lo dice il termostato, state pagando un sacco di quattrini per il riscaldamento. Però avete freddo, vi mettete addosso un gran bel maglione di lana. Pensate invece all'esperienza che avete in una bella sera d'estate o in una prima mattina d'estate, ci sono 20 gradi, è fresco, vi mettete la vostra bella t-shirt e andate a fare una passeggiata perché durante la parte più calda della giornata ci saranno più gradi e starete male. Però sempre 20 gradi sono. Perché questa differenza? Perché in realtà noi variamo una volta di più, noi andiamo a misurare una cosa che è facilmente misurabile, la temperatura dell'aria, non andiamo a misurare la cosa che sarebbe veramente interessante e importante, che è l'irraggiamento di calore. Quando io mi trovo a casa d'inverno, i muri attorno a me sono freddi, irraggiano freddo verso di me, o per meglio dire, il mio corpo emana più calore di quello che riceve dai muri. D'estate è il fenomeno opposto, quindi quegli stessi 20 gradi fisiologicamente mi fanno un effetto completamente diverso.
Beh, noi stiamo parlando di vari tipi di misurazione, un ascoltatore ci dice: io non so se la domanda è pertinente, mi piacerebbe sapere come fanno gli orologi moderni a regolarsi da soli, per esempio quando scatta l'ora legale.
È un'eccellente domanda e allora ci sono due sistemi che vengono usati tradizionalmente. Il primo è il segnale radio, cioè esiste su una frequenza non usata dalla radio come quella che state di cui state fruendo voi per ascoltarci, e neanche la televisione, e neanche il GPS, il cellulare, una frequenza speciale riservata a un segnale orario al quale si sintonizzano buona parte degli orologi moderni, e quindi anche se non sono collegati a internet piuttosto che a nessun'altra forma riescono a capire che ore sono esattamente e si regolano da soli. I moderni apparecchi che invece sono collegati a internet hanno un sistema ben più particolare, si chiama NTP, il Network Time Protocol. Tutti i nostri smartphone, computer, tablet, orologi da polso digitali utilizzano questo marchingegno, che è molto complicato perché non basta sapere, mandare una domanda a un orologio che si trova a Berna per sapere che ore sono a Berna, ma bisogna anche mettere in conto il fatto che quel pacchetto di dati attraverso internet da Berna ci mette un po' di tempo per raggiungermi e quindi bisogna aggiungere quel tempo di percorrenza lì. Ma ci sono dei sistemi matematicamente molto complessi per riuscirci.
Stiamo parlando, dicevo, di misure. È chiaro che ce ne sono alcune che sono inconfutabili, sono calcolabili. Se si parla di centimetri, un centimetro è un centimetro, un metro è un metro. Ci sono invece altre misurazioni, come per esempio le calorie, che insomma nascondono importanti curiosità.
Sì, le calorie del cibo sono un'altra di quelle cose che va spiegata, perché sono un'altra di quelle cose come i gradi della temperatura dell'aria, dell'ambiente dove ci troviamo, dove noi usiamo misurare una cosa facile da misurare e non la cosa che sarebbe meglio misurare. Allora, come funziona la misura della caloria? Come faccio a capire quante calorie ci sono in un pacchetto di patatine fritte? Si prende una quantità, tipicamente 100 grammi di quel cibo, le patatine fritte, le si piazzano in un contenitore di metallo che è curiosamente chiamato una bomba. La bomba è riempita di ossigeno puro, piazzata in un altro contenitore circondato da acqua. A questo punto il ricercatore incendia il cibo con una corrente elettrica molto forte. Si sviluppa del calore perché il cibo, lo sappiamo, contiene energia, è quello che ci permette di vivere quando mangiamo, e questa energia scalda l'acqua. A questo punto noi andiamo a misurare di quanto l'acqua si è scaldata, quante calorie. quello che troviamo sull'etichetta nutrizionale di tutti i cibi al supermercato è quel numero lì. Quel numero lì non è però l'energia che noi assumiamo mangiando la patatina. L'energia che noi assumiamo mangiando la patatina dipende da quanto è difficile digerire la patatina, quanto è abile il nostro corpo a digerire proprio quel cibo lì e non altri cibi. Un esempio, 100 grammi di pane danno un certo numero di calorie, equivalenti a lo stesso numero di calorie di un certo numero di mandorle. Ma se io mangio le mandorle, assorbisco il 32% di calorie in meno rispetto al pane, perché il pane è facilmente digeribile, è cotto, la mandorla è difficile da digerire, è un po' legnosa, quindi il mio corpo è meno in grado di ricavare quelle calorie e quindi, nonostante quel che c'è scritto sul pacchetto, la mandorla nutre di meno.
Qualcuno ci scrive: ricordo che a un certo punto nelle diete veniva sempre raccomandato di mangiare l'ananas perché appunto veniva detto che ci volevano più energia nel digerirlo che non tante calorie contenute nell'ananas.
Tutti i cibi hanno naturalmente delle caratteristiche proprie. Non molti anni fa, circa una decina, ci fu un grosso movimento internazionale che propugnò la necessità di cambiare il modo in cui viene calcolata la capacità nutritiva di ogni cibo, quindi cambiare tutte le etichette nutritive in tutto il mondo. Se ne discusse a lungo, alla fine si decise di non farne nulla perché si sarebbero confusi troppo i consumatori. Probabilmente sul momento questo sarebbe stato molto vero, però probabilmente era anche uno sforzo che si sarebbe potuto fare.
Qualcuno ci chiede, a proposito della misurazione della pressione sanguigna, se non tanto i manicotti quanto le app sono valide.
Ne avevamo già accennato in trasmissione 3 settimane fa, ma vale la pena di menzionarlo perché quasi il 50% delle persone avanti con gli anni hanno dei problemi di pressione. Anche questo è un esempio di cosa che misuriamo in un certo modo perché è facile misurarlo in quel modo. Come funziona il manicotto che il medico ci mette al braccio in maniera da misurare la pressione? È un palloncino che si gonfia e il medico ascolta. Se ci fate caso, i medici, quelli con i capelli bianchi e quelli di una volta, mettono proprio lo stetoscopio sotto al manicotto. Questo perché nel braccio noi abbiamo una vena e un'arteria che si bloccano a causa della pressione esterna con una certa pressione di quel manicotto e il medico riesce a sentire un pop nelle orecchie quando, sgonfiando il manicotto, la pressione scende sotto quei valori. Il valore a cui si libera la vena e il valore a cui si libera l'arteria sono le famose sistole e diastole, sono le famose due misurazioni, i due numeri che ci segniamo per la pressione. Si fa sull'avambraccio perché è comodo farlo sull'avambraccio, ma per le app è dannatamente complicato farlo in quel modo. E allora sarebbe estremamente facile per i nostri smartwatch misurare la pressione al polso, ma la pressione al polso, una volta rilevata, è un numero che non dice niente al medico e allora non serve farlo.
Ci ascoltiamo di Rotta su Cuba, Liberi di, Liberi da, e poi cambieremo completamente argomento. Come ho annunciato prima del brano musicale, cambiamo completamente tema, a volte raccogliamo proprio alcune domande e suggestioni che ci arrivano dai nostri ascoltatori che ci scrivono anche al di fuori del momento della diretta della consulenza. Allora, vogliamo parlare di app. E quindi è per quello che ci rivolgiamo a te, Luca Comazzi, ricordiamo sei divulgatore scientifico, e vogliamo parlare anche di questa serie della quale si è discussa tantissimo negli scorsi mesi, Adolescence, una serie che vede una famiglia precipitare proprio in un incubo quando il figlio tredicenne viene arrestato per l'omicidio di una sua compagna di scuola. Si tratta di una vicenda terribile, angosciante, che costringe poi gli adulti a confrontarsi con tutta una serie di domande, soprattutto perché si sa, non è che è ispirata, non è una storia vera, ma si ispira a dei casi portati alla ribalta nel Regno Unito, proprio perché c'è un impressionante aumento della violenza tra i giovani nella fascia d'età adolescenziale tra gli 11 e i 14 anni. Molti genitori, tra le altre questioni, perché poi discuteremo in altre puntate anche con degli addetti al lavoro, con psicologi e psichiatri, che comunque si sono posti anche la domanda: forse potrei cercare di seguire in qualche modo gli spostamenti di mio figlio, forse dovrei cercare di capire dove si trova, non tanto per una questione di controllo, non si vuole spiare il ragazzo, ma si parla proprio di sicurezza. E quindi, Luca, c'è stata questa domanda, ci chiedevano: esistono delle app che possono fare al caso nostro?
Sicuramente sì, si possono usare non soltanto con l'adolescente, ma anche col bambino, ma anche con nonno, se nonno è un po' smemorato. Naturalmente dobbiamo ricordare che misurano, riportano, per meglio dire, la posizione non tanto della persona, ma quanto di un dispositivo, che è il dispositivo che fa la segnalazione. Quindi si tratterà di dotare il bimbo, l'adolescente e il nonno di uno smartphone equipaggiato a dovere, oppure di uno smartwatch, di un orologio a pulso. Non c'è bisogno, nel caso della smartwatch, che la persona sia anche in possesso del telefono associato. Per il caso del bambino piccolo può essere benissimo lo smartphone di mamma o di papà. Allora, come funzionano? Sono ovviamente degli attrezzi che misurano la posizione, come quando noi siamo in macchina e stiamo usando il navigatore satellitare, né più né meno, e però vengono messe in condizione di riferire periodicamente la posizione in cui si trova il dispositivo al dispositivo di mamma e di papà, o comunque dell'adulto responsabile. Tutti i moderni smartphone e smartwatch sono in grado di fare questa cosa, non c'è bisogno di comprare niente, non c'è bisogno di aggiungere niente, quindi magari spieghiamo come si fa.
Certo, magari ricordo anche ancora una volta i numeri di telefono: 0848 030808 per chiamare, 0763211113 per scriverci, magari appunto avete ancora qualche questione puntuale da chiederci. Allora, come funzionano?
Allora, partiamo con Apple e poi vedremo Samsung. Nel caso di Apple si fa tutto attraverso un'app che trovate preinstallata, che si chiama Dov'è, la stessa che usate per rintracciare dove avete lasciato il vostro smartphone, se è rimasto a casa di un amico o in mezzo ai cuscini del divano. Si va in impostazioni. Dentro impostazioni c'è non solo la possibilità di trovare dispositivi, ma anche le persone. C'è l'opzione in famiglia, condivisione posizione, quindi andiamo sullo smartphone del figlio, del nonno, e diciamo che vogliamo fare la segnalazione. Si può etichettare sempre in Dov'è, cliccare posizione aggiungi etichetta personalizzata, e in questo modo possiamo per esempio etichettare scuola, casa, nonni, palestra, piscina, tutti i posti dove la persona arriva. In questo modo è anche molto facile interrogare il dispositivo chiedendo delle cose tipo dove si trova mia figlia, e lui risponderà a scuola, anziché dare l'indirizzo completo. Un'altra cosa che si può fare è il geofencing. Cos'è il geofencing? È una specie di recinto virtuale che si mette attorno alla persona. Se io so che mio figlio questa mattina sarà a scuola dalle 8 fino alle 13, posso farmi arrivare automaticamente una segnalazione se mio figlio esce di lì. Magari ha avuto un piccolo malore, l'hanno portato al pronto soccorso, è uscito in gita, non è un problema, però è bello vedere che questo tipo di segnalazione funziona automaticamente. Come si fa? Si fa un tap sulla persona, sempre all'interno dell'app Dov'è, notifiche, aggiungi, avvisami quando, e ci sono le due opzioni: avvisami quando arriva in un posto, avvisami quando va via del posto, e anche avvisami se non si trova in questo posto nell'orario predefinito. Infine, e questo è molto comodo anche con i parenti adulti, magari qualcuno sta facendo un lungo viaggio, magari siamo delle persone un pochino ansiose, c'è una funzionalità che si chiama Tutto Bene. Si usa in questo caso dentro all'app Messaggi, c'è nell'app messaggi di fianco al punto dove si scrive il messaggio un pulsante a forma di più, e lì dentro alla voce altro si trova il tutto bene. Il tutto bene è una segnalazione che mandiamo automaticamente ai nostri cari per dire sono arrivato, e arriva alla persona cara in maniera da sapere, anche se fosse notte, senza disturbarlo, lo vedrà il giorno dopo, tutto a posto.
Beh, qualcuno ci chiede se tutto questo procedimento bisogna farlo con il consenso dell'altra persona, del ragazzo.
Io direi assolutamente di sì, per rispetto della persona che sarà magari un minorenne, ma è una persona, ha una sua indipendenza, ha una sua testa, ha una sua capacità. Però non stiamo, una volta di più, ripetiamolo, non stiamo parlando di sorveglianza, stiamo parlando di amore, stiamo parlando di famiglia, stiamo parlando di praticalità. Mio figlio prende 2 mezzi pubblici per tornare a casa dal liceo? Benissimo, ho bisogno di sapere se per caso ha perso il primo dei 2 mezzi per un minuto, in maniera da non fargli trovare la pasta scotta.
Evidentemente queste sono app che sono pensate, come dicevi in apertura, per qualsiasi persona. Posso anche farlo nei confronti del mio genitore anziano, perché magari è un po' smemorato, io voglio controllare se sta andando tutto bene. Chiaramente non è riferito solamente ai figli.
Assolutamente no, cioè il vecchio cliché: tesoro, butta la pasta che arrivo. Ecco, non c'è più bisogno di fare la telefonata quando si esce dall'ufficio al partner che è rimasto a casa, butta la pasta che arrivo, ma può pensarci automaticamente il nostro dispositivo, è una comodità.
Mm-hmm. Questi sono dei casi che ci hai dato, esistono altre app che potrebbero essere di aiuto, magari anche meno sofisticate?
Allora, parlerei di cosa succede su Samsung, no? L'altro telefono diffusissimo in tutto il Ticino. Lì c'è una app differente, proprio specifica di Samsung, che si chiama Smart Things Find, scritto Smart Things come cosa, Find. Allora, in questo caso, simile al precedente, si va su impostazioni, account Samsung, nella terz'ultima voce, che dove c'è trova il mio smartphone, quindi ancora una volta è simile a quello che succede quando non trovo più il mio dispositivo, in questo caso però lo personalizziamo per usare una persona, la prima voce del menu che abbiamo indicato, quindi impostazioni, account Samsung, trova il mio smartphone, si permette di geolocalizzare il dispositivo. Una volta che questo è stato fatto sul dispositivo del figlio, della figlia, del nonno, del partner, ancora una volta Smart Things Find, si seleziona disponibilità dei membri, c'è un pulsante invita membro e c'è l'icona di una busta come quelle che troviamo nella cassetta delle lettere. Manda un invito. In questo caso, quindi, come funziona? Funziona con il dispositivo del padre, che manda l'invito al dispositivo del figlio, figlia, genitore anziano. Questo accetta. Da questo momento il dispositivo figlio manda le segnalazioni al dispositivo padre. E poi tutte le cose di cui abbiamo parlato, quindi vado a vedere sulla cartina dove si trova la persona amata, piuttosto che uso il geofencing e quindi mi faccio informare automaticamente nel caso in cui uscisse da un recinto, dal posto dove mi aspetto che si trovi. Non mi devo preoccupare di questo.
Qualcuno ci chiede: ma quindi se qualcuno vuole controllare i miei spostamenti lo può fare senza il mio assenso? È sufficiente avere il mio numero?
No, assolutamente no. È una cosa che va fatta con l'assenso esplicito della persona. Nel caso di Samsung abbiamo appena spiegato come si fa, quindi si manda l'invito, la persona accetta l'invito. Nel caso di Apple è un pochino più sofisticato, forse. C'è una struttura che si chiama in famiglia all'interno di tutti i dispositivi Apple, nel quale il capofamiglia, che può essere mamma o papà indifferentemente, indica chi sono tutti i membri della famiglia. Questo sistema si usa anche per fare delle cose sciocchine ma pratiche, come comprare un'app. C'è da comprare un'app che costa 99 centesimi. Vostro figlio di 12 anni probabilmente non ha una carta di credito in tasca. In questo caso, grazie a In Famiglia, la richiesta di addebito, quando il figlio cerca di comprare l'app, arriva a papà o a mamma, che approverà. Se vale questo, se c'è qualcuno che è disposto a spendere soldi per voi, allora quella persona può anche essere titolata a vedere la vostra posizione, ma sempre con un sistema di, come dire, mutuo rispetto e di accettazione. È il proprietario del dispositivo figlio a poter dire che non vuole più essere in famiglia, ma se spegne, spegne tutto. E quindi, per esempio, se qualcuno in famiglia ha comprato un brano musicale, questa persona che esce da in famiglia non potrà più ascoltarlo gratuitamente.
Ci chiedono se quando sei in famiglia tutti i membri di questo gruppo possono vedere gli spostamenti altrui, cioè se è reciproca la cosa.
È reciproca, è assolutamente reciproca, sì.
Qualcuno ci segnala che ci sono comunque sempre su accettazione reciproca anche delle geolocalizzazioni possibili se si fa parte di determinati gruppi di Instagram, di Facebook e comunque anche di altri siti.
Sì, la tecnologia sottostante, l'abbiamo spiegato, non è poi così complicata. Tutti i moderni cellulari ormai da 15 anni a questa parte contengono un GPS, quindi riescono a ricavare la loro posizione grazie al segnale di satelliti in orbita attorno al pianeta Terra. Quindi questa informazione può essere usata in molti modi. Una cosa che non tutti sanno è che latitudine e longitudine, quindi il punto in cui ci troviamo, viene anche automaticamente letta e registrata ogni volta che facciamo una foto con lo smartphone. Quindi la foto della vacanza non soltanto mostra la zebra che ho visto quel giorno meraviglioso in Kenya, ma indica la posizione esatta, la data e l'ora. Quando la piazzo nel mio album fotografico digitale, posso anche guardare l'album fotografico digitale, diciamo così, per zone, quindi facilmente troverò tutte le foto che ho fatto in Kenya, tutte le foto che ho fatto in Italia, tutte le foto che ho fatto in Islanda. E però, se mando a un perfetto sconosciuto la foto della zebra, lui può scoprire esattamente dove mi trovavo e quando mi ci trovavo.
Grazie mille Luca Comazzi, grazie per tutti questi consigli, grazie per aver risposto ai nostri ascoltatori. Avremo sicuramente altre occasioni poi per parlare di questo spinoso problema. Come ho detto, avremo una trasmissione tutta dedicata al 9 giugno con presenti altri esperti. Io vi auguro buon pomeriggio, se volete ci risentiamo domani.